Allora, prima di procedere a questa presentazione con gioia, vogliamo meditare qualcosa sulla parola di Dio, che continua ad essere, dopo tanti anni, se da una parte dico sempre un oggetto di disquisizione, di dibattito, tante volte di conflitto, per quelli che hanno un cuore sensibile e sincero e non cercano di giustificarsi attraverso la parola, perché sapete, spesso noi usiamo la parola per le nostre mire, le nostre aspirazioni, i nostri intenti, e la storia è un poco ricca di questi esempi dove nel nome di Dio e della parola di Dio si sono fatti veramente le situazioni, si sono create situazioni inverosimili di violenza, di sopruso, di abuso di potere, di dominio, di controllo. E tante volte, sapete, è molto conveniente pensare di poter avere la, diciamo, autorizzazione di Dio per essere umanamente egoisti, orgogliosi, dominatori, eccetera, eccetera. Però dico, al di là di tutti gli usi impropri, di tutti gli abusi, ancora per i semplici, per le pecore che ascoltano la voce del pastore, c'è una benedizione grande, se la cerchiamo, nel leggere, nel meditare la parola di Dio, facendo cadere tutti quelli che sono i pregiudizi, facendo sì che Dio piano piano sviluppi il nostro udito spirituale anche attraverso la sua parola. Infatti, ascoltare la parola di Dio, leggere la parola di Dio dovrebbe sensibilizzarci poi a quello che Dio ha deciso essere una esperienza comune, cioè quello di ascoltarlo dentro di noi, non con una voce udibile. Io non ho mai ascoltato una voce udibile, ma come qualche cosa che ci ispira con dolcezza, con equilibrio, e che ci chiede poi di aderire, ovviamente, perché, come spesso sottolineo, lo Spirito Santo difficilmente, essendo un gentleman, forzerà, ti costringerà. Lui è un ispiratore, però se tu poi non cogli quella voce di ispirazione, di amore, di gioia, di pace, di perdono che lui ti dà, e senti la voce molto più forte delle tue emozioni ferite, e allora ovviamente lì prevarrà l'umano sul divino. E chiaramente questo non necessariamente poi riuscirà a costruire qualcosa. E quindi dicevo, c'è una parte della scrittura che vorrei leggere. In Prima Corinzi, la voglio leggere dalla Bibbia della Gioia prima, e poi magari la riprenderemo in qualche versetto. L'importante è capire lo spirito di quello che la Scrittura vuole farci comprendere ancora con queste parole. E Prima Corinzi, capitolo 1, verso 18, fino al 25. È Paolo che parla e dice: so bene quanto sembri sciocco per quelli che sono sulla via della perdizione sentir predicare che Gesù è morto per salvarli. Ma per noi che siamo salvati, questo messaggio è la potenza di Dio. Perché nelle scritture Dio dice: distruggerò la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il saggio? Dov'è l'intellettuale? Dov'è l'esperto in dibattiti sugli argomenti di grande attualità? Dio li ha fatti apparire tutti stupidi e ha dimostrato che la loro sapienza non serve a niente. Siccome Dio nella sua saggezza aveva visto che il mondo non lo avrebbe mai conosciuto, servendosi dell'intelligenza umana, decise di salvare quelli che credono per mezzo del suo messaggio che il mondo considera pazzia. Il messaggio di Dio sembra una pazzia agli ebrei, che pretendono dei miracoli come riprova che quanto viene predicato è vero. Ed è pazzesco per i non ebrei che si fidano soltanto della ragione e di ciò che corrisponde alle loro filosofie. Perciò, quando predichiamo che Cristo è morto per salvarli, i giudei restano offesi e per i non ebrei sono parole senza senso. senso. Ma per quelli che sono stati chiamati alla salvezza, sia essi ebrei o no, Cristo è la potenza e la sapienza di Dio che li salva. Cristo stesso è al centro del grande piano di Dio per la loro salvezza. Questo progetto di Dio, considerato una pazzia, è di gran lunga più saggio di qualsiasi altro piano architettato dal più intelligente degli uomini, perché ciò che sembra essere la stoltezza di Dio è più sapiente della sapienza umana, e ciò che sembra di essere la debolezza di Dio è più forte della forza umana. Ho intitolato questa breve riflessione La pazzia della predicazione. E in realtà, diciamo, qui Paolo fa una breve dissertazione e ci dice che generalmente ci si colloca in due modalità di recezione della vita, di interfacciarsi alla vita. Una è la ricerca del miracolo, la ricerca del cambiamento miracoloso, tante volte senza neanche modificare le proprie abitudini. Miracolosamente il mio colesterolo se ne va, anche se continuo a mangiare salsiccia ogni giorno, o miracolosamente qualunque altra cosa. L'uomo è, per sua tendenza, ricercatore di un'autorità spirituale spesso contraffatta. Non è a caso che oggi vediamo che il ricorso alla magia, all'occultismo, non nelle forme magari più oscure, ma anche quelle più bianche, che poi bianche non sono, sta crescendo, e non sta crescendo semplicemente nel popolino, ma sta crescendo negli intellettuali, che a un certo punto, forse vedendo il limite della loro ragione, cominciano a cercare delle soluzioni extrarazionali, sovrarrazionali, e attingono a delle persone che promettono chissà che, entrano in delle filosofie strane, io ero uno di questi, eccetera eccetera, continuano a cercare qualche cosa che possa modificare la loro vita in maniera magica. Il pensiero magico primitivo è qualcosa presente nella mente di ognuno di noi, e tante volte vorremmo quasi il cristianesimo come Gesù trasformato in genio della lampada che esaudisce tutti i nostri desideri. E purtroppo alcune teologie cristiane derivano in questa modalità e tante volte non fanno comprendere che il tesoro particolare non è quello che Gesù ci può dare, ma è Gesù stesso. E questo è difficile tante volte, perché realmente siamo molto abituati con la nostra mente a vedere il, come vorrei dire, la convenienza di certe azioni, quanto me ne viene, cosa ci posso guadagnare, come mi può fare bene, eccetera eccetera, e quindi questa modalità spesso diventa la più diffusa, cioè quella di dire Gesù mi dà questo, Gesù mi dà questo, Gesù mi dà questo. Ma Gesù, e la pazzia della predicazione in fondo sottolinea questo, ha dato se stesso, ha dato la sua vita, è quella che realmente poi sconvolge i ricercatori di miracoli, ma dall'altra parte, e coi giudei più sul miracolo, e non so se oggi siamo più con un profilo giudeo o con un profilo greco, col pensiero critico, con la ragione, con la filosofia, col dovere veramente spiegare Dio in un 1500 errotti di cellule cerebrali, di cercare di capirlo, di cercare di contenerlo, o al massimo di costruirci un Dio a nostra immagine, come spesso avviene. Naturalmente in queste due modalità, ce ne sono tantissime, in cui noi ci poniamo di fronte alla vita, una dove dobbiamo ragionare all'estremo, l'altra dove dobbiamo cambiare le circostanze e avere dei segni esterni che ci dimostrino che realmente Dio è presente. In queste modalità l'Apostolo Paolo poi sostiene che la predicazione di Cristo crocifisso è una pazzia per chi in qualche modo sta cercando in una maniera umana. Tant'è vero che non ci si arriva con una espansione del proprio io, non ci si arriva con una elaborazione, ma ci si arriva spesso con una umiliazione, ci si arriva spesso con una crisi, ci si arriva spesso con una presa di coscienza della debolezza umana. E credo che tutti quelli che a un certo punto, anche l'Apostolo Paolo era uno di questi, che aveva nel nome della sua dottrina, filosofia, idea di Dio, era diventato persecutore persino dei cristiani, a un certo punto deve cadere da cavallo, deve cadere, deve andare in crisi nei propri equilibri. E stamattina noi non consideriamo quale beatitudine c'è nella crisi. Attenzione, non dobbiamo essere masochisti, ci sono quelli che si torturano o si mortificano, forse su ispirazione dei fakiri che dormivano su letti di chiodi o altro del genere. Queste ancora sono espressioni dell'orgoglio umano che in qualche modo mortificandosi pensa di ascendere. Non è questa la realtà di Cristo, però la rivelazione è per i semplici, per i piccoli, perché per gli altri il Vangelo, la buona notizia, rimane una pazzia, rimane una cosa senza senso, rimane una sciocchezza. E tante volte sentiremo sempre queste due espressioni: o dimostramelo, oppure ma che fa, ancora queste cose credi? Dopo che l'intelligenza umana è arrivata a questi livelli, la tecnologia ormai, sentiremo queste due reazioni di fronte a questa predicazione che in quell'uomo crocifisso di 2000 rotti anni fa c'era la soluzione di Dio al problema più profondo dell'essere umano, che non è il problema di non avere educazione, istruzione, cultura, ospedali abbastanza, eccetera, eccetera, tutte cose bellissime, ma che è il problema di essere separato da Dio, separato da chi lo ha pensato, da chi ha architettato questa idea dell'uomo e lo ha creato a sua immagine. Ed ogni tanto è bene riflettere anche per noi credenti su queste verità, su queste realtà, perché spesso è come se la religiosità diventasse quasi un'acquisizione dei nostri modelli mentali, uno stile, ma in realtà è un miracolo. Se ci guardiamo intorno o se guardiamo noi stessi la realtà di Cristo, realmente potremmo esserne veramente smarriti, potremmo essere confusi, potremmo essere incapaci di capire questa cosa se non ritorniamo a una semplice fede, alla fede di semplici bambini. Ti ringrazio, Padre, esclamò Gesù, che hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, perché così ti è piaciuto. E credo che ritornare ad essere piccoli fanciulli tante volte è quello che ci avviene nella crisi, nella difficoltà, ritornare ad essere semplici, ritornare ad essere capaci di... Qualcuno potrebbe dire, ma così significa regredire? No, ma tante volte bisogna regredire per progredire, scusate il giro di parole. Bisogna ritornare indietro, forse, al tuo senso stesso dell'esistenza, per scoprire una modalità diversa, come dico spesso, che non è una malattia mentale, anche se si chiama metanoia, ha una possibilità di rivedere la vita con occhi diversi. Ed è meraviglioso, perché questo miracolo non è un miracolo che si può trasferire come un'equazione o come un modello o come un circuito elettrico o come qualunque altra cosa. Richiede una semplicità, una sincerità. Richiede, secondo l'Apostolo Paolo in tante altre parti della Scrittura, un amore per la verità. Ragazzi, diciamocelo bene, abbiamo imparato tantissimo a bleffare con noi stessi. Abbiamo imparato a raccontarci quello che vogliamo, senza entrare necessariamente nella menzogna patologica, dove veramente una persona si costruisce una realtà completamente vera, ma che non ha nessun valore. Noi abbiamo imparato a bleffare con noi stessi, abbiamo imparato a coprire, abbiamo imparato a evitare tutto quello che ci ricorda la nostra fragilità. Sapete, io parlo con tante persone con cui sono entrato in contatto, le aiutate per un tempo, eccetera, eccetera, e ogni tanto qualcuno mi dice: ah, ma sai perché io poi non sono venuto più? Perché tu mi ricordi la mia crisi, la mia pazzia, la mia fragilità. Certo, perché? Perché chi ci funge da specchio e ci riflette l'immagine tante volte di debolezza che non vogliamo cogliere, a un certo punto ci crea la tentazione di rompere lo specchio. Perché? Perché non vogliamo vederci più in quella fragilità che abbiamo poi coperto in maniere, non so qual è la tua maniera di coprire la tua fragilità, di coprire le tue paure, di coprire la tua debolezza, ma certamente tante volte abbiamo paura di rivederci nella fragilità. Perché? Perché non abbiamo fiducia nel progetto di Dio. Quindi abbiamo paura che, scoprendo un'immagine bruttissima di noi stessi, dice: ora che faccio? Sono finito, faccio schifo. Perché non lo capivi che facevi schifo, ti può dire Dio? Non lo capivi che eri fragile? Non lo capivi che il tuo cuore era insanabilmente maligno? Non lo capivi che è dal tuo cuore che vengono fuori furti, omicidi, adulteri? No, ma io pensavo di essere una brava persona, io mi sono sempre basato sulla morale, sull'etica, e sono proprio le brave persone quelle di cui ci dobbiamo spaventare di più, perché sono quelle persone che non hanno coscienza della carica negativa che c'è nell'essere umano, indipendentemente poi se cresce per le esperienze, per i traumi. E di fronte al dolore dell'esistenza umana arriva questa predicazione che sembra una stupidità, una sciocchezza, però io devo dirvi che questa sciocchezza di Dio era molto più savia della mia sapienza. Questa pazzia di Dio era molto più intelligente della mia intelligenza. E tante volte realmente, e qualcuno di voi lo sa bene, avete dovuto rinunciare in certi momenti al capisco, che è una dimensione tremenda tante volte. Se non capisco non posso credere, se non capisco non posso credere. Quante volte l'abbiamo detto? Se non vedo non posso credere, o se non capisco. Ritorniamo ai due assiomi, a queste due posizioni. Devo vedere, devo avere un segno, o devo capire, se no non crederò. Ma beati quelli che a un certo punto, piuttosto che schierarsi con gli ebrei o schierarsi con i gentili, che non erano tanto gentili, con i greci, col pensiero critico greco del dovere studiare, giudicare, calcolare, a un certo punto hanno detto: io non capisco, ma mi fido di Dio. Alleluia. Mi fido di Dio. Questa sembra una pazzia. Ma ancora, non soltanto per chi non è entrato in un'esperienza di rinascita spirituale, che ha bisogno a un certo punto di sostituire la disperazione dell'umano alla speranza di Cristo in te. Non Cristo una religione, non Cristo evangelico più che cattolico, non Cristo teologico, filosofico, pragmatico, ma Cristo come persona reale, vera, viva. Questo mi ha scioccato tanti anni fa. Chi mi ha evangelizzato non mi ha parlato di una teologia più di un'altra, non mi ha detto questa parte è sbagliata, quest'altra parte è giusta, ma è rimasto questa impronta nella mia vita, perché chi mi ha parlato era qualcuno che mi diceva: ho incontrato Cristo. E io avevo tutti gli strumenti per dire: ma sei un pazzo scatenato, che significa ho incontrato Cristo? Ora vedi, e questo è il paradosso della nazione in cui viviamo, che si definisce cristiana, si definiva, perché ora penso che si sta estinguendo anche questa definizione, e che poi se qualcuno crede veramente in Cristo dice: ma che sei pazzo, ci credi sul serio? Questo è il paradosso della religiosità dove viviamo. In realtà il Cristo sta essendo sostituito con l'uomo, il cristiano sta diventando umano, un umanesimo cristiano, è quello che sta invadendo le stesse chiese. Cioè, dove alla fine Cristo diventa il tipo di uomo perfetto, ma non è più Dio. E quindi se mettiamo al centro l'uomo, tutto fa brodo, tutto va bene, tutto Dicevo, quello che mi ha colpito, ci alziamo in piedi. Quello che mi ha colpito, sebbene io fossi un poco ebreo, un poco giudeo e un poco greco, forse più greco che giudeo, con una formazione classica, con una formazione di pensiero critico, col dovere giudicare tutto, con una fiducia grandissima nella mia mente, di fronte a un messaggio che mi parlava a una predicazione della buona novella. Cristo è risuscitato, Cristo è vivente, Cristo è reale, Cristo è morto per te. Parole senza senso per la logica umana, parole senza senso per la ragione. Ma quando ho cominciato a dire, è possibile che tu esisti anche se io non ti capisco, non ti comprendo. Quando ho provato a dire, un attimo, se tu ci sei, no, batti un colpo, se tu ci sei, io non so come, non so dove, ma vorrei avere esperienza di te. E allora lì è cominciato qualcosa di strano nella mia vita, cioè come se qualcosa cominciasse a andare oltre la mia intelligenza. E ho cominciato a percepire, io che vivevo nell'angoscia e avevo pensato che la vita fosse una sofferenza nella mia visione esistenzialistica e solo gli stupidi potevano essere allegri in un sistema così assurdo, così come è congegnato il nostro sistema. Lì dove ho cominciato a cercare, non sapevo neanche parlare, non sapevo neanche dire Cristo, non lo riuscivo neanche a nominare perché era una cosa troppo estranea. Però lì dove, anziché realmente trincerarmi come mi era venuto di fare, dietro le mie legittime difese, comprensioni, immagini, mi sono un attimo spogliato e ho detto, Signore, se ci sei, ho bisogno di conoscerti. Se ci sei, ho bisogno di incontrarti. Se ci sei, ho bisogno di capire. Non una concezione astratta, io facevo meditazione trascendentale, ma non c'era niente di trascendentale, era tutto molto mentale e molto negativo, spiritualmente negativo. Se ci sei, io voglio incontrarti, voglio incontrarti nella mia vita, voglio scoprire la tua presenza. E lì il segnale era che cominciavo a sentire un amore che non avevo mai sentito, un amore, una pace che non avevo mai immaginato. E dicevo, ma com'è? Come si fa? La voglio prendere, la voglio catturare, la voglio assorbire nel mio sistema mentale. Mi piace, questo è quello che ho cercato con la meditazione trascendentale, ma non ci arrivo. E però nel momento in cui cercavo di razionalizzarla, di afferrarla, di capirla, mi sfuggiva. Lì è stata una grande umiliazione per il mio orgoglio umano. Dicevo, ma è una pazzia. Tutti abbiamo avuto momenti in cui abbiamo pensato che forse Dio era una pazzia, però questa pazzia mi ha fatto diventare non solo psichiatra, ma ha curato la mia pazzia. Questa pazzia ha cambiato la mia vita. Questa pazzia mi ha sottratto progressivamente a tutte le influenze genitoriali, a tutte quelle carenze, traumi, bisogni che avevano inciso nella mia anima e che mi costringevano ad essere quello che ero. E questa mattina, concludendo, la bella notizia è questa, che se ci poniamo in un atteggiamento semplice, e non soltanto per fare una prima esperienza con Dio, perché sapete, non è che è stato così semplice che la mia intelligenza mi ha lasciato poi spazio e strada. Io l'ho lasciata in quel momento, ma poi è ritornata con gli interessi. cercando di spiegare, di smontare i versetti, di capire, di acquisire mentalmente quello che avevo ricevuto spiritualmente. È incredibile, un atto di fede mi aveva messo in contatto con Dio. Un atto di fede mi aveva messo in contatto con Dio, ma subito dopo la mia intelligenza era ritornata e lì erano cavoli amari. Devo dire che io sono stato peggio da cristiano che da non cristiano dopo l'iniziale scoperta. Perché? Perché la mia mente ancora era convinta di essere Dio. E quindi ho continuato poi cercando di implementare l'opera di Dio con la mia forza, capite? Avevo la forza, l'energia pura dentro, però ancora la fiducia nella mia mente non era finita. E ho continuato a pensare che Dio mi avrebbe aiutato a mio modo, ma Dio ha permesso invece che andassi ancora più in crisi. Perché? Perché Dio permette, te credente, te persona che hai creduto in Lui, perché permette che tu viva la sofferenza, la difficoltà? Perché un Dio sadico? No, perché in qualche modo vuole che scopri quel tesoro meraviglioso che Lui ti ha donato in Cristo. E tante volte quando tu sei super, 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 non ti accorgi neanche di questo tesoro e poi di colpo crolli. Ma se tu vivi la difficoltà, vivi l'incongruenza, vivi l'incoerenza, ti accorgi di questo miracolo. E lì, da credente, continuerai poi a dire: Signore, non capisco ma mi fido. E questo non capisco ma mi fido ha sviluppato la vita di Cristo gradualmente, mi ha fatto sopravvivere a me stesso, alla mia depressione, ai miei disturbi ossessivi compulsivi, alla mia difficoltà estrema di essere marito, padre. La presenza di Cristo mi ha fatto vivere questo miracolo, perché non è una cosa scontata. Oggi lo stiamo vedendo molto meglio, ma non perché ieri era diverso, ma perché oggi non c'è nessun problema nel dire non ce la faccio più, ognuno per i fatti suoi. Ormai non c'è più neanche il senso della fedeltà in un patto e quindi è molto più evidente che ormai è difficile immaginare un'armonia familiare. Ma dov'è? Queste sono cose che esistono solamente per chi scopre l'amore di Dio. Voglio pregare questa mattina per tutti quanti, perché possiamo essere un attimo più semplici e non assimilarci, non essere vicini al pensiero giudeo che chiede dei segni, dei miracoli, delle dimostrazioni. Dio, mi devi dimostrare. Se tu non mi dimostri, se tu non mi appari. Ma se Dio ti appare, non sei più libero di credere. È difficile capire che Dio rispetta la nostra libertà e vuole che ci arriviamo per fiducia e non per costrizione sensoriale. E noi invece cerchiamo la costrizione perché? Perché siamo fatti tante volte solamente di sensorialità e cerchiamo un appagamento di questa sensorialità. Una volta Gesù disse: Tommaso, tu hai messo il dito lì e hai potuto vedere e hai creduto, ma beati, beati quelli che crederanno senza vedere. Beati, beati. Quindi restiamo giudei chiedendo un segno, come Tommaso chiese a Gesù. Restiamo greci, che ormai è più un intellettualismo imperante, andante che fa della ragione il proprio Dio. Non restiamo in nessuna delle due schiere, file, e diciamo: Signore, anche se sembra una pazzia la predicazione, anche se sembra una pazzia la tua parola, anche se sembra una pazzia il tuo progetto, io voglio fidarmi di te. Glielo vogliamo dire insieme questa mattina? Signore, questa mattina ti confessiamo come spesso, condizionati dalla cultura, dai mass media, dai bombardamenti di ogni genere, entriamo in queste due classi del ragionamento a oltranza o del miracolistico a oltranza. Ma grazie perché la tua parola ancora che può sembrarci stupida, può sembrarci anacronistica, può sembrarci un'offesa alla ragione umana, è una parola di amore che questa mattina ci invita al progetto più bello dell'universo: essere tuoi figli, camminare con te, vivere al di là del tempo e dello spazio, seppur in questo mondo, non di questo mondo, e imparare a scoprire questo tesoro grandissimo che ci hai concesso attraverso la morte del tuo figliuolo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Dio ci benedica.